È arrivato nelle sale cinematografiche della Svizzera italiana il film L'étranger del regista francese François Ozon, adattamento cinematografico del capolavoro di Albert Camus. Presentato alla scorsa edizione del Festival di Venezia, L'étranger di Ozon ci riporta nell'Algeria coloniale e nella sua luce abbaccinante, restituite sullo schermo rigorosamente in bianco e nero, e nella solitudine del protagonista. Un uomo sulla trentina, indifferente alla vita, che un giorno, a poca distanza dalla morte della madre, per la quale non ha pianto, arriverà ad uccidere un arabo. A processo non proverà neppure a difendersi e verrà infine condannato a morte, lanciandoci addosso un senso d'assurdo per un delitto e un'esistenza davvero difficilmente comprensibili. Oggi ci muoviamo quindi tra il film di Ozon, il romanzo e il pensiero di Camus per riscoprire i nodi, lo stile e anche le controversie sulla questione algerina, cercando quindi di capire se l'operazione di Ozon sia effettivamente riuscita. Lo facciamo con due ospiti, a partire da Emiliano Monreale. Ben ritrovato.
Buongiorno.
Lei è critico cinematografico per le pagine di Repubblica, è professore alla Sapienza di Roma, già conservatore alla Cineteca Nazionale e selezionatore del Torino Film Festival e della Mostra del Cinema di Venezia. E lo facciamo anche con Massimo Raffaeli. Benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Lei è filologo e critico letterario, scrive sul Manifesto e la Stampa, collabora a riviste e a Rai Radio 3, grande conoscitore della letteratura francese e a sua volta traduttore dal francese. Tra l'altro lei ha tradotto anche Jean Genet, a cui noi, non so se lo sa, ma stiamo dedicando proprio questa settimana un dossier in occasione dei 40 anni dalla sua morte. Emiliano Monreale, iniziamo da un suo primo commento sul film. Le è piaciuto? Ozon è riuscito, secondo lei, nel l'intento che molti ritenevano impossibile o quasi impossibile?
Le due domande, diciamo, in qualche modo la risposta si contraddicono, le mie, nel senso che secondo me Ozon è riuscito nell'intento di rendere per immagini il film di Camus, e forse proprio per questo il film è riuscito solo a metà, nel senso che i pregi e i difetti del film sono proprio quelli di una sorta di eccessiva devozione, adesione al film di Camus, forse un po' esteriore. Il film però è, come dire, è molto solido, preciso, e anche, nonostante la sua fedeltà, qualcosa di proprio, cioè non di pedisseco, inevitabilmente aggiunge qualcosa ed è comunque una lettura del film, non solo una illustrazione.
Raffaeli, so che lei è riuscito a recuperare almeno una parte del film e la ringrazio tanto. Vuole darci la sua prima impressione? Cosa dice rispetto a questa contraddizione che metteva in luce Monreale?
Ma io vado cautissimo, perché non sono, a differenza di Monreale, uno studioso e un critico di cinema, quindi do un'impressione ipotecata anche dal fatto che sono ovviamente un lettore di Camus. La mia reazione immediata è stata, devo dire la verità, di rigetto, perché quella luce in bianco e nero e quei corpi così levigati, non voglio bestemmiare, ma che mi hanno ricordato l'estetica di Dolce e Gabbana, perché certi aspetti mi hanno lasciato molto perplesso, e probabilmente sconto anche un pregiudizio che forse molti lettori come me hanno, o comunque diffuso, cioè quello di un sospetto doppio per chi va a toccare certi testi così radioattivi come i classici, mentre l'esperienza di spettatore mi dice che è molto più consueto vedere che da un libretto nasca un grande film piuttosto che il contrario.
Inversamente proporzionali, quindi grande opera letteraria e grande film. L'étranger di Camus usciva nel 1942 per Gallimard. Quali sono, Raffaeli, le ragioni, dalla struttura bipartita allo stile fino poi anche all'enigma costituito dal suo protagonista, che rendono questo libro uno dei libri più letti in lingua francese al mondo, secondo lei?
Ma Camus è riuscito a concentrare innanzitutto in una prosa limpidissima. Ora, se c'è un esempio nel Novecento francese, non è l'unico, ma lui è eminente, di clarté, di chiarezza, e questa è proprio la lingua artistica e anche saggistica, i cameo. E poi perché in un libro di struttura tutto sommato piuttosto imbastita, esile, non è certo un libro attanagliante perché esibisce una struttura tanto complessa, è riuscito a condensare, a esprimere, voglio dire, alcuni elementi che poi sono entrati nel senso comune del secolo, quello che un filosofo riassunse come la morte di Dio, cioè la perdita di certezze, di sensatezza dell'esistenza. Tutto questo è condensato intorno alla figura di Meursault. E mi sembra che la fortuna di questo testo è proprio l'avere incarnato un certo senso comune del Novecento.
Monreale, rispetto all'intreccio del romanzo, Ozon compie un paio di piccole ma importanti infrazioni. Su tutte l'inizio del film che, invece del celebre incipit del romanzo «Oggi la mamma è morta» o forse ieri, non so, si apre invece con una prolessi che ci proietta sulla frase indimenticabile pronunciata da Meursault, appunto il protagonista incarcerato, «Ho ucciso un arabo». Quali nuove, diciamo così, letture che Ozon ha dato a questo romanzo, secondo lei, sono le più importanti? Perché ha fatto queste modifiche? Cosa ci raccontano?
Sono delle modifiche, direi, tecniche. Sono poche, in realtà. Lui rimane abbastanza, segue abbastanza da presso la trama del romanzo. E tra l'altro volevo dire su quello che diceva prima Raffaeli, che è verissimo l'elemento di fastidio estetico, che è stato sottolineato in maniera molto difficile, è stato citato appunto una certa estetica pubblicitaria di questo bianco e nero, colpa anche del digitale, credo, il bianco e nero digitale, hanno citato Dolce & Gabbana, Calvin Klein, no? Questi corpi belli e seminudi. Poi io faccio sempre lo sforzo, a volte sano, a volte meno, di astrarre dal testo di partenza. Cioè, in teoria uno dice, beh, dovrebbe vedere questo film come se non fosse mai esistito un romanzo chiamato Lo straniero. Operazione che però è evidentemente impossibile, perché poi uno si chiede anche cos'è che ha spinto Ozon oggi a raccontare Lo straniero, che bisogno c'era. E la cosa che viene in mente è che gli adattamenti fatti a così tanta distanza di tempo inevitabilmente sono delle modifiche, anche se dovessero essere identici. Penso al classico racconto di Borges, no? Che parlava di uno scrittore, Pierre Menard, immaginario Pierre Menard, che decide di riscrivere parola per parola il Don Chisciotte. Però il Don Chisciotte riscritto due secoli dopo, anche se è esattamente parola per parola, virgola per virgola, lo stesso libro, cambia completamente di senso. Ecco, il film di Ozon è un film in cui tutto cambia pur restando apparentemente fedele, e cambia, non saprei se è meglio o in peggio, la frase «ho ucciso un arabo», detta nel 1942, è completamente diversa dalla frase «ho ucciso un arabo» pronunciata nel 2025, dopo che c'è stata la guerra di indipendenza algerina, il terrorismo degli anni 2000, e il voler evidenziare questa frase è forse la scelta, direi, narrativa più vistosa, ma tutto il resto è più in generale, come dire, crea questa sorta di effetto ottico. Poi io una mia ipotesi ce l'ho del motore segreto di perché Ozon oggi si è messo in testa di fare questo film.
Ce lo vuole svelare subito?
In realtà è una questione, io direi che è sostanzialmente l'omoerotismo. Cioè Ozon è dichiaratamente gay e i suoi film spesso parlano del desiderio omoerotico maschile, no? E questa cosa che nel romanzo a occhio e croce direi che non c'è, anzi se uno l'avesse detto a Camus all'epoca, lui che era così pied noir, macho, vecchio stile, gli sarebbe venuto un colpo. E questa cosa invece risalta molto nel film, addirittura si ha l'impressione a un certo punto che ci possa essere una spiegazione a questo gesto dell'omicidio dell'arabo, che è un gesto assurdo per definizione, no? e il motore potrebbe essere una, come dire, una reazione violenta del protagonista davanti al desiderio che lui stesso prova per questi arabi. E questa davvero è in qualche modo una lettura che, se portata alla luce, rischia di impoverire molto il libro, nel senso che se il concetto del libro è un gesto totalmente gratuito, assurdo, se sotto sotto sembra che Nassolo abbia ucciso l'arabo perché gli piaceva fisicamente e non voleva ammetterlo, diciamo che è proprio, insomma, no, una cosa che non si fa.
Infatti adesso andiamo sulla maggiore enfasi data al conflitto culturale all'interno di Ozone, al di là dell'omoerotismo, su cui magari torniamo ancora più avanti. Questo è un aspetto che è stato contestato a Camus per non essersi schierato apertamente contro il colonialismo francese in Algeria, non tanto nel 42, siamo infatti a un decennio prima dello scoppio della guerra per l'indipendenza, ma anche successivamente. Camus ha nei confronti dell'Algeria un legame viscerale, dall'infanzia povera, solare ad Algeri, ha una concezione di convivenza tra le culture diverse che però è poi stata problematizzata e superata dalle prospettive postcoloniali di oggi. In questo senso, Raffaeli, secondo lei L'étranger è un'opera invecchiata male oppure no?
Ma questo è molto difficile da dire in assoluto. Provo a dirlo rifacendomi a quello che ha appena detto Monreale, agli usi e anche agli abusi che possono essere fatti dell'opera di Camus, che intanto sull'Algeria ha preso posizione pubblica meno volte di quanto ci aspetteremmo. C'è un suo bellissimo reportage sulla Kabilia, riproposto qualche anno fa da Aragno, se non ricordo male. C'è il suo romanzo postumo che qualcuno, non pochi, io tra questi, considerano letterariamente il suo apice, anche se è un romanzo incompiuto, che è Il primo uomo. E poi c'è la famosa lettera a Sartre del 52, in cui sembrano rompere sul comunismo o su qualche amicizia saltata, ma in realtà sotto traccia la questione già incombente è quella, algerina. Camus si credeva alternativamente un algerino francese oppure la reciproca un francese algerino. È rimasta irrisolta in lui questa questione, non è nemmeno così rappresentabile politicamente. Tra le righe si può leggere il sogno di un rapporto confederale tra Francia e Algeria, ma insomma mi sembra la parte più datata della sua opera. E oggi, se posso dirlo tranquillamente, ogni volta che parliamo di Camus, io ho la netta impressione, qualche anno fa questo era addirittura vistoso, oggi viene meno notato, che c'è quello che gli americani chiamano l'elefante lungo il corridoio, che è proprio Sartre. Ora si esaltano alternativamente il Camus artista e il Camus ideologo, ma sono due facce molto distinte della stessa personalità. E di solito l'esaltazione di Camus non è quella dell'artista, ma è quella dell'ideologo che ha scritto soprattutto L'uomo in rivolta, no? L'homme révolté, che invece è, tutto questo viene esaltato sostanzialmente per cancellare la figura di Sartre, che è il vero tabù della cultura francese contemporanea, con tutto quello che rappresenta.
Sì,
cioè a Camus viene infinitamente rivalutato da 30 anni sostanzialmente, anche se non si dice quasi mai, per il suo anticomunismo.
Sì, proprio a proposito di questo rapporto, tra l'altro nel 1942, l'anno in cui esce L'étranger, Camus pubblica anche il saggio filosofico Il mito di Sisifo, saggio sull'assurdo, considerato appunto il corrispettivo teorico, possiamo forse dire, dell'étranger. Qual è la postura filosofica allora di Camus che emerge in queste due opere rispetto a quanto diceva prima, rispetto all'esistenzialista più duro e puro che è Sartre?
Ma e qui c'è, questa veramente sarebbe la materia incandescente anche per un film. c'è un duplice paradosso, che quel saggio sembra in qualche modo condensare le posizioni appunto degli esistenzialisti, soprattutto quella di Heidegger che arriva in Francia con diverse mediazioni, ma dall'altro c'è una risposta biografica a quel saggio, mentre Sartre non partecipa alla resistenza, perché prima internato in uno stalag, ma poi tornato a Parigi ha un rapporto di desistenza, vogliamo chiamarla. Comunque le sue opere venivano rappresentate al Vieux Colombier e a Montmartre davanti a quella che i parigini chiamavano la verdure, la verdura, cioè le divise verdi della commandantur parigina, mentre Camus, molto più vicino di Sartre, no, a certe parole d'ordine dell'esistenzialismo, beh, è stato un resistente, ha scritto delle cose anche bellissime, tutte le actuelle che uscivano sul quotidiano Combat, che purtroppo in Italia non sono state mai ristampate, ma che ebbero da Bompiani tanto tempo fa la versione di un poeta, che è Giuseppe Guglielmi.
Prima dello Straniero di Ozon, nel 1967, c'era stato un unico altro adattamento cinematografico di questo testo e fu un mezzo se non un totale fiasco. Era stato messo in pellicola da Luchino Visconti. Ci ricorda le ragioni dell'insuccesso monreale?
Ma allora, quello era un film ancora più forzosamente attaccato al libro, anche per la presenza della vedova Camus, no? Che controllava molto la fedeltà, e quindi Visconti si era molto attenuto. È uno dei suoi film più infelici di Visconti, quello, per tanti motivi, fra cui uno è questo e l'altro è la scelta di per sé non così peregrina, ma in realtà poi rivelatasi infelice, di Marcello Mastroianni come protagonista. Cioè Mastroianni, che aveva con sé il portato di tutti i ruoli che aveva interpretato negli anni precedenti, dalla Dolce Vita a Divorzio all'Italiana, non poteva rendere in qualche modo l'imperturbabilità, la bulia, l'indeterminatezza di quel personaggio. E ho sempre pensato che in realtà forse sarebbe stato meglio un altro attore che è stato preso in considerazione per quel ruolo, cioè Alain Delon, che in effetti, e lo penso soprattutto pensando a certi film che sono dei noir, come dire, in fondo figli dello Straniero, certi film di Jean-Pierre Melville come Il Samurai, che in italiano si chiamava Frank Costello Faccia d'Angelo, in cui ci sono questi gangster, questi killer gelidi, imperscrutabili. Ecco, quello forse il vero adattamento dello Straniero non è quello di Visconti, ma è quello di Jean-Pierre Melville. In realtà poi c'è un adattamento secondo me invece molto più riuscito da Camus, non dallo Straniero, che è Il Primo Uomo di Amelio. Il Primo Uomo di Amelio è un caso raro invece di confronto, secondo me, più sensato, e di cui, diversamente da tutti questi altri film, si vedono le ragioni. Cioè Amelio è anche lui in qualche modo è un uomo del sud, è uno che ha in comune con Camus una cosa, e cioè l'accesso alla cultura da proletario, cioè il fatto di avere delle radici nel sud molto terragne e di aver vissuto questo rapporto con una generazione di poveri, no? Di essere lui uno dei poveri. Ecco, questo nel Primo Uomo c'era, e l'altro motivo per cui funzionava, secondo me, era anche il fatto che non era solo un film da Camus, ma era anche, visto che quel romanzo meraviglioso che è Il Primo Uomo, era anche un romanzo fortemente autobiografico, addirittura in qualche lapsus, in qualche passaggio del manoscritto incompleto, il personaggio, c'è il nome dell'autore, sconfina nell'autofiction. Ecco, quindi Amelio ha fatto anche un film su Camus, quindi, e anche sulle sue contraddizioni rispetto all'indipendentismo algerino. E poi c'è il fatto che, a conferma di quanto si diceva all'inizio, pur essendo anche secondo me forse il capolavoro narrativo di Camus, Il primo uomo, è un romanzo incompiuto e quindi lasciava più margini di intervento per un adattamento cinematografico.
È arrivato nelle sale cinematografiche della Svizzera italiana il film L'étranger del regista francese François Ozon, adattamento cinematografico dell'omonimo capolavoro di Albert Camus, che veniva pubblicato nel 1942. Oggi noi ne abbiamo parlato facendo spola un po' tra opera letteraria e film di Ozon, ma abbiamo parlato anche di altre opere letterarie di Camus. Ne abbiamo parlato con Massimo Raffaeli e con Emiliano Monreale. Grazie infinite per essere stati con noi. A presto e a risentirci.
Grazie a voi.
Grazie.